Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, domenica prossima festa di Cristo Re, conclusione dell'anno liturgico. La liturgia in queste ultime settimane ci invita a guardare verso il cielo, verso il giorno ultimo. E il Vangelo di domenica scorsa, se vi ricordate, si concludeva con queste parole di Gesù: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». E la seconda lettura oggi, tratta dalla lettera di Paolo ai Tessalonicesi, ci è conclusa anche con più o meno le stesse parole: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri». E quindi questo invito a essere persone sveglie, luminose del giorno, attente, fattive, virtuose, in quella, poi qui dice Paolo, dice, ci invita alla sobrietà, siamo sobri. La sobrietà è una virtù tipicamente cristiana e che si fonda su un cuore umile, un cuore semplice, che non va in cerca di tante superficialità, ma che si accontenta delle piccole cose, di quello che serve nella vita, senza cercare il lusso, senza cercare l'eccesso, la sobrietà, no? Che dovrebbe essere la caratteristica delle nostre famiglie. Quindi questo invito a guardare verso le realtà ultime, verso il giorno in cui il Signore ritornerà, e quindi ridestare nel nostro cuore la speranza. Vedete, bisogna stare attenti nella nostra vita, non confondere le nostre speranze umane, desideri, preoccupazioni che abbiamo, che mettiamo davanti al Signore, con la speranza teologale, no? La speranza teologale ingloba tutte le nostre piccole speranze. E noi ogni domenica portiamo, insieme con il nostro cuore, il nostro amore, nell'Eucaristia portiamo anche le nostre piccole speranze umane, preoccupazioni, desideri che abbiamo per noi e per i nostri cari. E ci animiamo, e ci veniamo consolati, veniamo fortificati, non dalla certezza che il Signore esaudirà quelle piccole speranze che noi abbiamo, ma nella grande speranza che Lui ritornerà, che Lui è il Signore della storia. No, vedete, nella parabola che abbiamo ascoltato c'è questo uomo che se ne va, è lui il padrone e affida a quei servi, se ne va, e durante la sua assenza la tentazione per quelli che rimanevano era che non fosse più lui il padrone, che non fosse più lui il Signore. Non è così. Lui è assente, ma è il Signore della storia. La nostra speranza ci dice proprio questo, che tutto concorre al bene di coloro che lo amano, e noi lo amiamo, perché se siamo qui e non l'amiamo è una grande contraddizione, no? E allora tutto concorre nella nostra vita al nostro bene. E questa speranza teologale ci anima e ci dà la forza, la carica per portare con più serenità, con più pace, il peso della nostra vita. La prima lettura che fa da pandanza al Vangelo, in quanto ci mostra questa donna operosa, questa donna che mette a frutto i talenti che gli ha dato il Signore, ci mostra questa una delle diverse pagine del Vecchio Testamento dove si elogia la donna, la mamma di famiglia, la donna operosa, industriosa, anche commerciante, perché nella cultura orientale del tempo la donna aveva anche, come ancora adesso, lì piccoli commerci con cui badava al mantenimento della famiglia. E quando io leggo queste pagine ho davanti a me certe donne che ho conosciuto nella mia parentela, che hanno vissuto uno spirito di servizio eccezionale, una forza, una capacità di lavoro incredibile per amore della famiglia, dove veramente persone che si dissolvevano, che sparivano, che vivevano per la famiglia, per gli altri, che la mattina si alzavano alle 3, alle 4 per fare il pane, per far questo, per far quell'altro. E penso che, certo, queste persone non sono sparite, ce ne sono ancora in altri contesti, in altre situazioni che non sono più quelle di 50 anni fa, 40 anni fa. E penso che anche noi abbiamo davanti qualche esempio concreto oggi di donne simili, no? Io ce ne ho presenti, no? Di persone che veramente con tanto amore mettono a frutto nel servizio. Che bella questa parola, il servizio, perché se noi non serviamo, la nostra vita non serve a niente, no? Questa è stata una delle frasi più belle che ha detto Papa Francesco tempo fa, no? Se tu non servi, la tua vita non serve proprio a nulla, ed è vero, no? E purtroppo spesso ho sentito nei contesti familiari, anche miei, frasi del genere: non sono il tuo servo, non sono la tua serva, non abbiamo capito niente proprio, no? Non abbiamo capito niente, perché il Signore ci ha dato di esistere perché la nostra vita diventasse dono, servizio. Che Per che cosa? Ecco, bisogna stare attenti oggi anche a questo servizio, perché oggi si ingigantisce molto, si focalizza, non tanto ingigantisce, il servizio alla persona, il servizio al povero, il servizio... Sì, questo va fatto, ma... Il servizio fondamentale, da cui nasce, da cui deve sgorgare il servizio al povero, al bisognoso, al sofferente, al malato, no? Il servizio fondamentale che sta sotto questo è il servizio di Dio. Noi siamo stati creati per servire Dio, e servendo gli altri serviamo Dio. E se manca questa consapevolezza di servizio per il Signore, poi il servizio agli uomini diventa una cosa pesantissima, è fatta poi solo per tornaconto economico. E sia la prima lettura che il Salmo con cui abbiamo risposto ad essa ci hanno parlato del timore di Dio, no? Questa donna che è timorosa di Dio. E noi abbiamo risposto nel Salmo, nel ritornello: beato chi teme il Signore, beato chi teme il Signore. L'abbiamo ripetuto 4 volte. Beato chi teme il Signore. Ecco, siamo consapevoli di questa beatitudine, no? Che se non temi il Signore, chi sei? Un uomo che non teme Dio, chi è? È un poveraccio, un disgraziato. Dov'è che si impara il timore di Dio? Il santo timore di Dio. E si impara in famiglia. Si impara in famiglia. Da genitori timorati di Dio. No? Ma cosa vuol dire timore di Dio? Ci sono due tipi, due dimensioni. Tutte e due sono buone, perché oggi si sta tentando di sopprimere il timore di Dio servile, come una cosa sbagliata, come una cosa che non dobbiamo avere, come una cosa che non è espressione della nostra fiducia che dobbiamo avere in Dio. Tutti i discorsi che la Chiesa non ha mai fatto e ha sempre detto che il timore servile di Dio, cioè la paura dei suoi castighi, come diciamo nell'atto di dolore, ricordiamocelo sempre. Lex orandi, lex credenti, ciò che la Chiesa celebra, ciò che la Chiesa vive nella preghiera, lo crede, no? Allora, ho meritato i tuoi castighi. E allora il timore servile E questa paura, che se non avesse avuto quella notte in cui ci fu il terremoto, Angela Foligno, che era una donna di mondo, ricca e spensierata, ma gli venne una paura che la sua vita cambiò, perché vide il suo intuì il suo posto all'inferno se fosse morta in quel terremoto, perché era piena di peccati grossi, eh? Non come Teresa d'Avila, Teresina di Lesì, che loro dicono sono peccatrice, poi vai a spugnare la loro vita e a stento trovi un peccato veniale o una imperfezione. No, Angela da Foligno combinava, era proprio così, spensierata, prendeva in giro chi andava a messa, viveva la sua vita. Una donna, sì, con famiglia, ma con un marito ricco, ma la sua vita era senza Dio e senza morale, no? Però quella notte gli viene la paura. E così abbiamo una delle più grandi sante della Chiesa attraverso quella paura, no? Magari tanti eventi che succedono ci mettessero un po' di paura. Chissà che non nascessero tante altre Angele da Foligno anche oggi. È solo che nella Bibbia troviamo tanti riferimenti dove l'uomo continua a offendere Dio e a non avere paura dei suoi castighi. E per questo abbiamo avuto anche l'intervento a Fatima, no? Domenica prossima chiudiamo il centenario di Fatima, dove la Madonna ha cercato proprio tra i suoi figli, tra i suoi devoti, persone che pregassero, si adoperassero, facessero sacrifici, perché queste persone, senza timore di Dio, possano essere toccate nella loro coscienza. E poi c'è però il santo timore di Dio, il santo timore di Dio. Che cos'è il santo timore di Dio? È quella riverenza, quell'attenzione, quel senso profondo di rispetto con cui tu devi trattare Dio. Per quale motivo? Perché Lui è Dio. È Dio. E uno dei problemi, io lo dico, lo ripeto, tanti problemi che abbiamo oggi nella Chiesa, da che cosa derivano? Da una mancanza di fede fondamentale. Vedete, in teologia si studia De Deo Uno e De Deo Trino. Cioè, De Deo Uno è Dio in se stesso, nella sua immensità, nella sua potenza, nella sua... Ecco, a noi non è che ci manca il Deo Trino, ci manca proprio il Deo Uno. Non ci crediamo più che siamo creati da Dio, pensati da Dio, che nell'eternità ha portato il mio volto, mi ha disegnato nel cuore del suo figlio. E la mia vita quindi non è casuale. E questa è la fede fondamentale. Per cui il senso di Dio, che mi porta ad avere un senso del sacro, del rispetto per le cose di Dio. Allora mi porta questa riverenza, che è tutto amore, è una riverenza amorosa, che fu quella di Cristo, che Lui, pur essendo Dio, essendosi fatto uomo, espresse nella sua preghiera, nel suo rivolgersi al Padre, questa riverenza, questa attenzione, questo amore, che traspariva. Per cui i suoi apostoli un giorno gli chiesero: Signore, ma insegnaci a pregare, cioè insegnaci a metterci davanti a Dio come ti metti tu, con quella riverenza, con quell'amore, con quell'attenzione che dobbiamo a Dio in quanto creature sue. E veniamo chiamate alla figliolanza, che è un dono ancora più grande. Ma la figliolanza si basa sull'essere sue creature. Questa parabola, che è una di quelle parabole che ci dà un po' fastidio e che vorremmo che il Signore non avesse mai detto, perché avete sentito come finisce, no? Il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Questo è l'inferno, eh? Quando Gesù parla dell'inferno ci dà fastidio, ma... Qualcuno dice, sono così cose che si dicono, sì. Signore, si tratta da adulti, non mica da bambini. non vuole fare spauracchi, ci ammonisce, no? E se noi sapessimo il greco, le parole di Gesù sono ancora più pesanti, perché quel pianto che noi diciamo là sarà pianto, col termine greco, non è semplicemente un pianto, è un pianto disperato, un pianto disperato, no? Disperato. Quello che i bambini di Fatima colpì tanto, no? L'eternità, il sempre, quel fatto che se entri lì, in quel luogo dei disperati, dei dannati, non esci più, mai più, mai più, mai più. E questo è terribile. Questa è dottrina della Chiesa, eh? Questa è dottrina, fa parte della nostra eredità, che abbiamo ereditato, del mio essere cristiano. E la dottrina della Chiesa non è che posso prenderne un pezzo e dire questo ci credo, questo mi piace, lo mangio, quest'altro no. Noi siamo viziati, ma con la fede non possiamo così, non possiamo fare così. Ed è per questo, ripeto, che la Madonna Fatima ha richiamato i suoi figli, perché non finiscano lì. E c'è questo uomo che è chiaro, che questo uomo è la personificazione stessa di Cristo o del Padre suo, che se ne va e lascia i suoi averi ai suoi servi. Per capire meglio la parabola, comprendiamo che questi talenti sono una somma ingentissima, a livello di milioni di euro, per capirci, no? Abbiamo visto come due trafficano questi talenti che hanno ricevuto, uno invece no. Cerchiamo di cogliere qualche cosa che mi possa aiutare a me, perché questa parabola Cristo ha voluto che fosse oggi a noi rivolta, perché Cristo, il Signore, il risorto, che parla attraverso la Chiesa, vuole parlare al cuore di ciascuno di voi. Quindi, per ciascuno di voi, Gesù ha raccontato questa parabola. E c'è qualcosa di questa parabola che è diretta personalmente a te. Cerchiamo di cogliere qualcosa che possa toccare il nostro cuore, no? Innanzitutto, tenere presente questo fatto che è molto bello. La fiducia che ha questo uomo nei confronti dei suoi servi, un'immensa fiducia, gli lascia tutto, gli dà tutto. La fiducia che abbiamo ricevuto da Dio, la fiducia che è la consegna che abbiamo avuto della nostra vita affidata a che cosa? Al nostro libero arbitrio, al nostro giudizio, illuminato dalla mente della nostra ragione. Ricordiamoci, la ragione è il primo sacramento di salvezza. Insegnate ai vostri figli a ragionare, perché già se ragionano, già sono mezzi salvi, perché la ragione è già l'inizio che mi fa capire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. E affidato l'uomo al suo giudizio nel libero arbitrio, e gli ha affidato tutta questa ricchezza di grazia che è la nostra vita. Vedete, oggi c'è questa mentalità eutanasistica, come chiamiamola, che sta camminando fortemente e ci stanno imbrogliando il cervello con sofismi, falsi ragionamenti, eccetera, per poi dire quando uno non serve più ammazziamolo che è meglio. Fidatevi, è come vi dico io. Tutte le cose umanitarie che mettono in giro per dire accompagni, ma che ti accompagni. È duro stare vicino al malato, è duro, no? È duro stare vicino al malato, è duro vedere una persona che ha bisogno di aiuto e doverla aiutare. E allora si fa prima andare in una clinica in Svizzera, fra poco anche in Italia, faranno la gara, no? Per chi aiutare, per chi aiutare, e noi stiamo bevendo tutto, perché ci manca il giudizio. È vero che la ragione è il nostro primo sacramento di salvezza in quanto ci indica, ma la ragione da sola non basta, facilmente veniamo offuscati, occorre la fede. E la fede si appoggia e sviluppa, illumina la ragione. La ragione. E questi ci stanno imbriagando la testa, facendoci fare ragionamenti che non sono fondati sulla fede, ma sono fondati sul pensiero ateo, pagano, massonico, liberalistico, che sta dilagando e che ci stanno trasmettendo goccia a goccia attraverso tutti i mass media. Oggi non ti puoi fidare più neanche di quelli cattolici, tanto sono imbevuti di questa mentalità senza Dio, no? E allora, ecco, la prima parola che Gesù dice al mio cuore: guarda che io ho avuto fiducia in te, ti ho dato la vita. E poiché questa vita ce l'hai ancora, sei vivo, siete tutti vivi qua, significa che questa fiducia, io, Dio, la sto continuando a dare a te. Io ho fiducia in te. È bello questo. Tante problematiche psicologiche nascono dal fatto che in famiglia non abbiamo ricevuto fiducia, non abbiamo avuto il compiacimento, la fiducia dei nostri genitori, dei nostri parenti, dei nostri amici. Dio ha fiducia in me. Se io fossi più consapevole di questa fiducia che Dio ha in me, tutte le ferite che ho ricevuto nella vita passata a causa di mancanze di fiducia che ho ricevuto passerebbero. Perché è così bello sapere che Dio ha fiducia in me e che io sono stato voluto da Lui per realizzare una missione. Una missione. Vengono consegnati quei talenti perché li fruttificano. A te è stata consegnata la vita, un cuore, una mente, un corpo, perché tu hai una missione. E se non scopri questa missione, che è il senso profondo della tua vita, la tua vita è vuota, insignificante, sarai un insoddisfatto, un brontolone, acido, sempre. E Lui ti ha dato una missione. E vedete, una delle frasi che hanno aiutato me da giovane a scoprire Cristo sul serio è stata questa frase di Giovanni XXIII che lessi in un libro: la Chiesa ha come missione incanalare energie al bene, incanalare energie al bene. Mi colpì tantissimo incanalare, perché c'è uno spreco. Oggi si parla di spreco dell'acqua, spreco della luce, ma quello non è niente. C'è lo spreco della vita, che è un dono più prezioso. Vite sprecate, vite senza un servizio, senza una finalità, tutte centrate su se stesso, sul proprio egoismo, sulle proprie cose, senza nessuno sbocco di servizio, di missione, perché non sanno che hanno ricevuto una missione, oppure hanno chiuso le orecchie. Vedete, quando io ero parroco in una chiesa della mia parrocchia, c'era una bella piazzetta, come tutti i paesini. La piazzetta, chi c'è in quella piazzetta mattina, sera, giorno, finché non vanno a letto? I fannulloni, no? I fannulloni di tutte le età che stanno lì a parlare di quello che passa, di quello che non passa. E un giorno mi dissero: guardate che dopo la messa vengono i protestanti a fare una predica in piazza, no? E io dissi, nella predica, mi ricordo ancora, Santa Madonna della Pace, la Madonna della Pace, dissi: più tardi, dopo di me, qui giù, perché noi stavamo sotto, parleranno i protestanti. Dico: speriamo che qualcuno di quei pensionati, qualcuno di quei che perdono tempo in piazza, si convertano, si smuovino, no? Pensate che tristezza. Che tristezza non fare nulla per Dio. Che tristezza non fare nulla per amore. Che tristezza non fare nulla per servizio. Che tristezza. E se quello che tu fai, perché pagato, perché devi mandare avanti la famiglia, ma non lo sai con spirito di servizio, di disponibilità, di accoglienza, la tua vita è insignificante. Non serve la tua vita. No. Ma che bello. Che bello quando tu scopri questo. E vedete, Sono sicuro che anche diversi tra voi che hanno incontrato il Signore e si sono convertiti sul serio, quando hanno capito i loro sbagli, qual è stato il pensiero? E qual è il pensiero che vi accompagna tutt'oggi, se lo amate, se lo amate, no? Quanto tempo ho sciupato. Magari l'avessi amato prima, magari l'avessi incontrato prima. Ma attenzione, che questo è un pensiero che ci può portare alla depressione. E Dio nei suoi incontri con noi non ci vuole scoraggiati e depressi. E quando ci vengono questi pensieri, oh, che ho sciupato una vita, cioè, no, guarda Lui, guarda davanti, perché un giorno con il Signore vale 1000 anni, e le cose spirituali non si possono misurare in quantità, allora rinnovati guardando Lui, camminando oggi con Lui, riempiendo oggi la tua vita di quello che non l'hai riempito prima. E poi, ecco, questo uomo ha fiducia, ma viene capito male. Qual è la motivazione che porta il servo che non ha dato non ha fatto fruttificare i talenti? Perché tu mieti dove non hai seminato, tu c'ha concetti sbagliati di Dio. Che cosa l'ha bloccato? Cosa l'ha fermato? Concetti sbagliati di Dio, idee sbagliate su Dio. Quante ne abbiamo noi idee sbagliate su Dio? Quante ne abbiamo che ci bloccano? E l'unico modo per liberarci dalle idee sbagliate è leggere le idee giuste. Dove le trovi le idee giuste? Nel Vangelo. Ma se tu il Vangelo non lo leggi mai, se il catechismo che ti sbriciola il Vangelo per te è cosa che non frequenti e non sai manco che cos'è, è chiaro che queste idee sbagliate ti coltiveranno e ti bloccheranno sempre. Idee sbagliate su Dio, perché Dio non è così. E infatti, quello dice: tu mieti dove non hai seminato. Ma vi siete accorti che questo uomo non chiede di avere per lui quello che hanno fatto fruttificare? Non è vero quello che ha detto. Non li ha fatti lavorare per avere qualcosa, non li ha fatti lavorare per loro. E la sua gioia è stata quella di vedere che hanno lavorato. E il suo premio qual è stato? Prendi parte alla gioia mia. Prendi parte. E questa è la nostra vocazione. Prendere parte alla gioia di Dio. E allora, carissimi fratelli e sorelle, accogliamo questa parola che ci vuole oggi provocare il nostro cuore, no? Perché diamo una risposta. Perché se ci rendiamo consapevoli che anch'io ho idee sbagliate su Dio, anch'io ho accuse da fare a Lui, che cerchi di purificarmi di questo. Cerchi di avere idee belle, perché alla fine ne va di me. Perché Lui, se mi chiede di lavorare, è per me. Se mi chiede di trafficare i talenti immensi che ho ricevuto, è per me. Perché io partecipi alla sua gioia. E la gioia di Maria è proprio questa, la nostra Madre del Cielo. Che possiamo partecipare alla gioia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, credendo veramente al suo amore. Amen. Fine settimana sarà tutto su Fatima e si potrà partecipare anche a singole conferenze. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.